nel caso di opera ci sono dei problemi e non sono culturali. Uno sono problemi relazionali,
sì.
Nel senso che le persone che si sono ritrovate in questa collaborazione, ciascuna ha il suo modo d'essere che è particolarmente spigoloso,
sì.
Che non ha niente a che fare col fatto che sia europeo, giapponese, italiano, quello a cui si riferisce, ma sì. Il fatto che presi singolarmente questi individui, ci metto anch'io per carità, assieme agli altri non siamo riusciti a formare un gruppo. E quindi è una collaborazione che ha dei problemi relazionali già all'origine. Che credo sono un po' complicata, che siamo tutti un po' ostici, siamo tutti persone un po', diciamo, non borderline, che non termine tipico, però con certi caratteri spigolosi, sì, questo sì, ovviamente, anche perché cioè, pensiamo a questa roba 24 ore su 24, quindi uno alla fine non diventa paranoico, però.
Ho capito.
Spigolosi.
Cosa è successo? Può farci qualche piccolo esempio?
Ah, ecco, bisognerebbe un attimo qui entrare nel merito, perché io ho lavorato con collaboratori internazionali di 300 persone, anche 500 persone, l'opera non è enorme, sono 150 persone, però proviene da un ambito di ricerca dove operavano fino a una decina di anni fa, dei piccoli gruppi, ed ECLE viene da un esperimento in cui al massimo la collaborazione era formata da 30 persone,
sì.
Dove è chiaro che ciascuno aveva il suo ruolo ed era molto più facile confrontarsi. Passando a un livello intermedio, ecco, mi spiace accusare un collega, ma ECLE è uno di quelli che non sono riusciti a rinnovarsi, a capire che bisognava avere atteggiamenti e comportamenti e relazioni diverse, quindi il problema è proprio di relazioni. E così è vero per tante altre componenti di opera, come i giapponesi, come anche altri italiani, per carità. Quindi il livello di coinvolgimento, di relazione che uno deve mettere in campo è importante e uno deve impararlo, quindi ci vogliono insomma i propri tempi. E poi è chiaro che il risultato così eclatante ha fatto un po' esplodere anche questo problema relazionale.
Le tensioni che c'erano già probabilmente.
Sì, appunto, perché c'erano difficoltà di lavorare in gruppo, posso dire a cognizione di causa, perché appunto vengo da un ambito diverso e sono uno di pochi, tra l'altro, perché tutti gli altri, solo il gruppo di Padova ha questa esperienza pregressa, tutti gli altri gruppi vengono da esperimenti, da collaborazioni precedenti molto più piccole. Quindi è stato un problema contingente sociologico, non culturale. L'esperimento per la prima volta era molto grosso nell'ambito della fisica dei neutrini. Quando si è costruito l'apparato più o meno le cose insomma, hanno più o meno funzionato. Infatti siamo stati nei tempi e siamo riusciti a far funzionare l'apparato nel 2006 e poi anche a prendere dati. Nel momento dell'analisi vera e propria, nella gestione dei dati, che è una fase delicatissima, perché lì entra proprio il risultato scientifico, come si gestisce il risultato scientifico, lì è cascato l'asino, come si dice, no? E quindi sono emerse tutte le contraddizioni intrinseche della collaborazione, che ha fatto sì che si uscisse con un risultato sbagliato. Poi c'è un altro problema in questo centro relativo al non è la conflittualità, allora non è solo relazionale, però non tanto, che è anche generazionale. E questo è il secondo e l'ultimo aspetto, cioè quindi non è un problema culturale, assolutamente, è un problema nazionale, sociologico, è un problema generazionale, perché opera è formata non da una specie di piramide, no? Ci sono le persone, i 3-4 saggi, poi le persone intermedie, poi ci sono i giovani a vari livelli, invece in realtà è come una specie di clessidra, cioè un globo di vecchioni, insomma, e poi tutta una serie di giovani e non c'è niente che fa da cuscinetto. C'erano pochissime persone che potevano fungere da cuscinetto, ma erano chiaramente schiacciate fra i vecchi e i giovani. I giovani non avevano nessuna voce in capitolo, almeno. Stiamo parlando di gestione di dati scientifici. E i vecchi, per me il termine, sproloquiavano.
Ho capito.
E quindi c'è stato anche questo problema generazionale. E cosa vuole? Questo è un dato di fatto. Siamo trovati così e quindi...
Anche gli stessi dati che ricevevano, cioè che venivano dai giovani, venivano visti in un'altra ottica?
Esatto, cioè, insomma, c'è tutto un... varie discrasie, diciamo, nella gestione dei dati dell'analisi scientifica.
Sì.
Oltre a poi la responsabilità dei singoli, cioè, non deve essere assolutamente da sottovalutare i vincoli e le difficoltà di interazione con gli altri in una collaborazione grossa.
Quindi
se uno si dimentica di questo, cioè il tipo, voglio dire, una collaborazione grossa, facciamo questo esempio, no? Lo spokesperson è uno che spende il suo tempo nel parlare con tutte le persone.
Sì.
Se uno invece dedica il suo tempo a risolvere un problema, vuol dire che non è tagliato per fare lo spokesperson. E quindi, cioè, uno deve stare nel ruolo che gli si confà di più, ecco. De Clare era uno che lavorava moltissimo, anche dedicava poco tempo a cercare di valorizzare i lavori dei singoli, no?
No,
comunque alla fine onore, dagli onore che l'esperimento è partito, insomma.
Lei invece non valorizzava i giovani, secondo lei, anche negli anni in cui è stato?
Ma no, non è che li valorizzasse, se ne fregava.
Ah, ho capito.
Cioè, vedeva solo quello, lui doveva fare le robe, era lì che lavorava come disperato invece di... poi ovviamente poi ereditato invece è stato diverso, perché era uno che faceva solo public relation, infatti è bravissimo a fare public relation.
Sì. Sì, forse però in progetti così grandi effettivamente...
Sì, però faceva public relation verso l'esterno, è molto meno bravo in public relation all'interno.
Okay. E quindi
se mi passa la battuta.
È stata una rotazione naturale questa degli spokesperson oppure...
Di naturale no, però non c'è niente. È stata una lotta all'ultimo sangue per fare, perché io ero candidato dopo, no?
Sì.
Dopo De Clare, e invece è andato su ereditato, quindi diciamo che già c'erano delle lotte intestine, sarebbe stato naturale, no? se uno avesse avuto la possibilità di parlarsi in modo franco, tranquillo, e già allora non c'era, quindi... C'erano fazioni diverse che pensavano. Lo spokesperson è il primo responsabile, infatti si è dovuto dimettere, insomma, ma
sì.
Alla fine noi non siamo una democrazia, una collaborazione, c'ha il suo re che decide, alla fine decide tutto. L'ultima parola ce l'ha lo spokesperson, quindi
sì.
La responsabilità è chiaramente di ereditato, secondo me. Però è difficile questo da capire, da far spiegare in un pubblico esterno, insomma.
Ecco, i difensori di ereditato dicono che in effetti non ha mai parlato di scoperta, non ha mai...
No, quelle sono stupidanti, sono difese d'ufficio. Allora, parliamoci chiaramente in termini scientifici.
Sì.
Il modo in cui è stato pubblicato il risultato... Indicava chiaramente una scoperta scientifica. Allora è inutile che uno si nasconda dietro le parole, ma noi non diciamo che questa è una scoperta. Questa era una misura, un livello di precisione estremamente spinto. Tecnicamente si era scritto a 6 sigma, dove sigma è il parametro particolare della misura della sensibilità del risultato, il che voleva dire ce l'ha detto Dio. La cosa su cui abbiamo dibattuto, e io mi sono dibattuto fino alla morte, cioè uno non può uscire in questo modo dicendo abbiamo fatto una misura 6 sigma, non è accettabile. Poi gli italiani alla fine si sono appunto, diciamo, coalizzati, hanno fatto un gruppo di opposizione, però anche lì bisogna chiarirsi perché sono gli italiani, non ha niente di culturale tutto ciò. Semplicemente perché gli italiani sono quelli che ci hanno messo più soldi, che hanno più interessati all'esperimento e che volevano che l'esperimento funzionasse. Se fosse stato un esperimento a Lione sarebbe successo esattamente la stessa cosa, i gruppi francesi si sarebbero ritrovati per cercare di riportare l'esperimento sulla rentavia, quindi è una cosa assolutamente idiota, è un problema culturale. Che vuol dire, un'altra cosa che posso aggiungere è che è stato uno shock mediatico che nessuno si aspettava, io penso. A parte di Repato, che è uno con le orecchie lunghe, che ha cavalcato la tigre alla grande, però è stato uno. E quindi noi fisici eravamo impreparati a una cosa del genere, no? È stata. Adesso tutti sanno cosa vuol dire il neutrino, quindi da quel punto di vista lì è una cosa che va bene, però quello che è successo, quello che abbiamo vissuto sulla pelle è stato uno shock mediatico, direi, a cui eravamo completamente impreparati, quindi dobbiamo pensare a dei filtri, non per tacere le cose, per carità, ma per spiegare meglio qual è la situazione.
Sì, sì, voi non vi aspettavate insomma che la cosa avrebbe avuto una risonanza tale
che
gente ne parlasse, insomma.
Sì, non è solo colpa di media, ritorniamo sempre a quel famoso 6 sigma, che se noi fossimo usciti nel modo più appropriato, secondo me, ci sarebbero stati 200 articoli subito di spiegazione teorica. Cioè, anche questo è stato un impatto enorme che nessuno ci aspettava e che esprime, non so, la richiesta di che avvenga qualcosa, però questo è un altro discorso.